A noi ci è sembrato importante inserire in questa giornata di approfondimento rispetto alla questione degli immigrati e dei profughi, la questione che riguarda il popolo profugo per eccellenza, quindi il popolo palestinese. Tra l'altro esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla resistenza che è in atto in questo momento sia in Cisgiordania sia a Gaza contro l'occupazione israeliana. Io credo che la lotta degli immigrati non sia un'altra cosa rispetto a quella che è la lotta del popolo palestinese contro l'occupazione. E l'introduzione di Emilio credo che abbia dato un quadro generale che spiega chiaramente questa cosa. Io la scorsa estate ho visitato alcuni campi profughi palestinesi in Giordania con una delegazione di un comitato che si chiama Comitato per non dimenticare il diritto al ritorno. È un gruppo di compagni che si muove sul sentiero dell'iniziativa di Stefano Chiarini, un giornalista del Manifesto, morto nel 2007, che aveva dato vita al Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, dove furono sterminati oltre 3.000 palestinesi. E questi compagni hanno raccolto la sua eredità e riconoscono il diritto al ritorno come un elemento unificante della lotta del popolo palestinese, un po' come lo è la questione dei prigionieri. E quindi organizzano ogni anno carovane nei paesi in cui sono presenti i campi profughi palestinesi. Quest'anno io mi sono unita a loro. Inizialmente dovevo andare a Gaza. La missione era articolata in 5 paesi: Siria, Gaza, Giordania, Cisgiordania e Libano. La Siria è stata depennata quasi subito dopo essere stata pensata per quelle che sono le condizioni di guerra presenti in questo momento. A Gaza, pochi giorni prima della nostra partenza, da là ci hanno comunicato i compagni stessi che ci dovevano accogliere e ospitare, che non era possibile entrare perché c'era il valico di Rafah chiuso. Voi sapete che Gaza è una prigione a cielo aperto, per cui non decidi tu quando entri e quando esci, ma lo decide qualcun altro. E quindi sono rimaste la Giordania, la Cisgiordania e il Libano. E mentre in Cisgiordania e in Libano per questi compagni era un'esperienza già vissuta, consolidata e ripetuta, in Giordania siamo stati un po' degli apripista, in un paese abbastanza particolare. Poi Flavio approfondirà questa cosa. Un brevissimo cenno storico che vi dà l'idea di cosa possa essere ancora oggi la Giordania a distanza di oltre 40 anni. Cos'è successo alla fine degli anni 60 in Giordania? La maggior parte oltre la metà della popolazione era costituita da palestinesi, che erano gli stessi che erano stati espulsi dalla loro terra dalle guerre del 48 e del 67. In quel contesto la sinistra palestinese, oltre a costruire una solida base d'attacco contro Israele dai territori della Giordania, provò a cercare l'unità col proletariato giordano e quindi un percorso di unità di classe. Questa ipotesi si concretizzò, riuscì e ci fu un ciclo di lotte molto potente che nel 70 assunse un carattere insurrezionale fino al punto di mettere in serio pericolo la monarchia giordana, che ovviamente reagì e ci furono oltre 20.000 morti palestinesi. Questo episodio della storia lo ricordiamo come il settembre nero, e a distanza di 40 anni ancora adesso in Giordania ci sono... Questa è una cosa di cui comunque si parla. Lascio la parola a Flavio che approfondisce il nostro viaggio.
Grazie, innanzitutto grazie di averci invitato. Noi siamo contenti di essere qui e soprattutto di riuscire ad inserire Poi no, ci sarà anche un intervento di Mirka, vi parlerà più dettagliatamente di quello che è la questione anche in Libano, per esempio, e inserire questo ragionamento che ha introdotto adesso Milena.
Sì,
introducevo solo una cosa, poi dopo lo faccio partire. E per appunto per specificare questa cosa qui abbiamo prodotto un video dove c'è più elencato anche le cifre, perché molte volte parlare continuamente di cifre, di numeri così a voce è più difficile comprendere che non vederle fino in fondo. Bene, perché avevo chiesto di vedere il video? Come avete visto abbiamo cercato di sintetizzare il più possibile un ragionamento che spiegarlo in grande ci vorrebbe molto molto più tempo, non solo per i numeri. Abbiamo pensato che riportare alcune fotografie del reportage che abbiamo realizzato in questi giorni in Giordania riusciva a mettere in contrasto un paese veramente diverso dagli altri paesi rispetto a dove il popolo palestinese è all'interno dei campi. Quindi abbiamo cercato, come diceva giusto Milena, di cercare di riuscire a capire e di riuscire a cercare di riuscire ad aprire o iniziare un percorso che per esempio da oltre 10 anni per esempio facciamo in Libano, dove cerchiamo di avere un ruolo politico anche non solo all'interno dei campi ma anche al di fuori dei campi per cercare di riuscire a migliorare la qualità della vita dei palestinesi o cercare di dargli una mano in questo senso. Non a caso appunto come diceva prima Milena è nato il comitato per non dimenticare il diritto del popolo palestinese, il diritto appunto al ritorno, perché era quella volontà forse anche da fuori ma che ce la chiedevano molti palestinesi nel riuscire a cercare su questo diritto di riunire tutte le varie fazioni e le varie posizioni che comunque anche all'interno del variopinto schema politico palestinese esistono e quindi era importante fare questo. Però noi dovevamo capire innanzitutto quel paese, come funzionava, cosa era avvenuto, dovuto anche al suo passato storico. E quindi abbiamo cominciato abbiamo avuto come referente appunto l'Unione delle Donne Giordane che con 16 filiali appunto dal 1945 cerca di svolgere un ruolo all'interno dei campi ma non solo per rilanciare un po' il diritto anche della donna in quei paesi. E non a caso appunto hanno individuato immediatamente l'operazione dell'ISIS, anche loro, ma è un leitmotiv che passa in qualsiasi incontro che abbiamo fatto, che il fatto che l'ISIS è un'operazione contestata appunto dal governo americano per cercare di dividere ancora una volta il paese arabo e ricreare appunto nuove forme di entità etniche o religiose e quindi ritornare ad avere un dominio di tipo neocolonialista su quei territori. In effetti l'altra questione che abbiamo visto all'interno dei campi era un po' quello che giustamente diceva anche Emilio prima, no? Cioè noi potevamo porci il problema ma come mai i giovani delle banlieue francesi decidono di aderire all'ISIS e partono volontari e come mai alcune persone, alcuni membri, abitanti che da oltre 70 anni vivono all'interno dei campi decidono di aderire a questo. E credo che la risposta sta proprio nella impossibilità di uscire da uno stato di degrado, di abbandono, di soppressione che comunque in qualche maniera subiscono e quindi possono pensare che effettivamente aderire all'ISIS voglia riuscire a uscire e gli possa consentire da una forma di dominio molto forte. L'altra è vero che qui parte sempre la pubblicità. Quindi quella era una parte importante. Come diciamo ci sono 10 campi in Giordania, di cui più tre non autorizzati, dove vi abitano appunto numerosissimi palestinesi. La cosa importante, non voglio ritornarvi sulle cifre, la cosa importante di quel paese che abbiamo visto è che in realtà è una democrazia a priori, cioè c'è un re che decide addirittura quali sono le organizzazioni politiche che possono partecipare alle elezioni e solo lui decide su questo. E in ogni caso decide anche se il Parlamento va in una direzione completamente diversa, decide quello che è giusto o non è giusto per la propria nazione, in una specie di comitato, soprattutto parlando con i giordani, un comitato segreto che tende a difendere le oligarchie delle famiglie più antiche, più dominanti appunto del paese. Altra questione che riguarda sempre i campi profughi, cerco di sintetizzare per non darla lunga, avete già visto il video e quindi poi dopo se ci sono delle domande magari ne parliamo, riguarda anche proprio la questione che riguarda il rapporto con i palestinesi. In Giordania si ha la paura che i palestinesi diventano anche eccessivi e quindi si ha una grossa, si ha paura che si possa in qualche maniera perdere la sovranità del paese. Non a caso il regime del re negli ultimi anni ha cercato di cerca in qualche modo di impedire ai palestinesi di riuscire ad avere anche un riconoscimento, perché di fatto gli concede e la possibilità di avere un passaporto rispetto agli altri paesi, ma nella realtà cerca di trattenere in qualche maniera l'ingresso di nuovi palestinesi, per esempio, che giungono dalla Siria. Ora, la guerra della Siria ha sicuramente invertito un po' questa situazione che ha portato appunto a fare queste scelte al re, perché dalla Siria sono rientrati moltissimi palestinesi che avevano abbandonato per esempio la Giordania e che quindi questo lo verificano come un pericolo. In più c'è una situazione di instabilità all'interno dei campi causati proprio anche da una forte immigrazione sia dalla Siria che dall'Iraq, causata sempre dalla guerra imperialista occidentale, che ha avuto due fenomeni differenti tra loro. Per quanto riguarda l'immigrazione siriana, che appunto ha avuto accesso ai campi e da subito si è posto sul mercato del lavoro in maniera radicale, quindi ha creato uno scompenso profondo, è andato ad occupare spazi appunto di già lavoro precario e sfruttato all'interno della Giordania, occupata dagli immigrati palestinesi, che di fatto, non godendo degli stessi diritti dei giordani, erano facile preda di sfruttamento. Quindi si è andato a innescare questo, e quindi ancora una volta scontri anche fra queste due nuove realtà da sfruttare nel mondo del lavoro. E per quanto invece riguarda l'immigrazione irachena, che è stata principalmente un'immigrazione di un ceto medio-alto iracheno, che ha portato anche capitali all'interno del paese, non a caso il governo negli ultimi anni ha aiutato parecchio questi tipi di immigrati che arrivano nel suo paese, facendo anche una serie di legislazioni e di leggi che aiutano molto le banche piuttosto che i nuovi ricchi provenienti da questi paesi, ha innescato un meccanismo di innalzamento per esempio dei prezzi nel paese, perché ovviamente questa popolazione ricca proveniente dall'Iraq ha acceduto a un mercato di acquisto di case piuttosto che anche di beni di consumo. Questo ha provocato ulteriormente un innalzamento dei prezzi e quindi un peggioramento ulteriore delle situazioni di degrado delle persone che in realtà già vivevano in quei campi. Quindi questo è un po' lo scenario. Se qui ci aggiungiamo anche il progressivo diminuire dei finanziamenti provenienti dall'URNA, che nei campi hanno un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'assistenza ai palestinesi per l'istruzione eccetera, voi capite che la situazione diventa veramente pericolosa. Infatti noi abbiamo vissuto in diretta in quei giorni che eravamo lì fino a pochissimi giorni prima che partissimo la possibilità che l'UNRWA non avrebbe rinnovato praticamente i finanziamenti per la riapertura delle scuole. Questo aveva creato un grosso scompiglio nel paese, e non solo all'interno dei campi ma anche nel paese, per una paura anche di una certa controllo sociale, perché dovete pensare che se questi finanziamenti effettivamente non venissero dati, ci sarebbero oltre 120.000 bambini che finirebbero in strada, 7.000 insegnanti che non ci verrebbero più lo stipendio e oltre 20.000 tra impiegati eccetera che non ci verrebbero questo stipendio. Quindi sarebbe un impatto economico notevole su tutto il tessuto, in una situazione, come avete visto dai dati, veramente molto pericolosa, perché dato che in Giordania non c'è la possibilità di avere una rappresentanza politica palestinese all'interno dei campi, come viene per esempio in altri campi, viene in Libano, piuttosto come veniva anche in Siria, a causa appunto del Settembre Nero, i campi sono completamente in balia di un controllo reale. Non c'è un'organizzazione palestinese che può tenere e controllare, e quindi sono delle vere e proprie, possono diventare addirittura delle vere favelas. Non a caso, per usare un termine per capirci, non a caso in molti campi, siccome il numero è molto elevato, quando avvengono degli scontri non interviene neanche la polizia, c'è un sistema di riequilibrio interno che, se noi lo assoggettiamo al discorso che vi dicevo prima dell'abbattimento del potere d'acquisto dei palestinesi, ovvio ha visto innalzare negli ultimi anni in maniera notevole fenomeni appunto di violenza e ad esempio anche la comparsa di droga piuttosto che fenomeni di alcolismo che sfociano anche in attività violente, non a caso anche contro per esempio le donne. Infatti noi abbiamo incontrato, là dove siamo andati nei campi, anche delle associazioni che operano all'interno di questi campi, che hanno in qualche maniera ci hanno un po' spiegato questo. Noi siamo rimasti veramente colpiti, per esempio, sull'impossibilità di poter girare liberamente per i campi, ciò che invece facciamo in altri paesi. Loro ci hanno consentito di poter girare solo essenzialmente in macchina per poter vedere quello e quello che avveniva. Per rendervi conto di come la Giordania abbia creato una profonda spaccatura tra il ceto medio-alto giordano e la popolazione immigrata palestinese che esiste nei campi, è data anche da un esempio semplice, però rende l'idea, che è quello della nostra guida. Noi abbiamo trovato una guida locale che era figlio di una famiglia benestante, praticamente giordana, e lui era terrorizzato ad accompagnarci nei campi profughi, terrorizzato, cioè proprio glielo si leggeva tranquillamente sul volto. E man mano che questa esperienza ha cominciato nel girare con noi, che lui aveva il compito di tradurci in italiano passaggi in arabo, eccetera, lui ha acquistato una certa consapevolezza di quella che è la realtà, tanto che alla fine del viaggio ci ha detto: io devo ringraziare io voi, perché per me quella è una parte del mio paese che io non sapevo neanche esistesse. Cioè per lui non esistevano neanche tutti quei milioni di palestinesi che esistevano in Giordania. Ed è una cosa che a noi ha colpito tantissimo, perché significa proprio una profonda spaccatura all'interno di una società che non permette di riuscire ad avere un rapporto tra le persone che ci sono. Però non è vero che tutta la società giordana è così, esistono anche appunto associazioni che si stanno muovendo. Noi ne abbiamo incontrate due nel video, abbiamo fatto un piccolo passaggio per puntualizzare alcune cose, che è una sul boicottaggio e un altro contro l'accordo del gas. Ora, quello interessante, quello del boicottaggio si rivolge, è lo stesso meccanismo del boicottaggio mondiale, che si occupa un po' di Palestina da quegli anni, capisce di cosa sto parlando, cioè cercare di boicottare tutto ciò, dai prodotti alle aziende che lavorano sui territori occupati, per cercare di mettere in crisi. E credo che in questi anni sta dando anche i suoi risultati. Non a caso anche il nostro stupido governo sta introducendo e vuole introdurre un meccanismo per cui vuole assoggettare il boicottaggio per legge del popolo di Israele a attività antisemite. C'è una proposta di legge depositata e quindi bisogna stare molto attenti su questa cosa, ma la dice lunga sull'atteggiamento e sulla corruzione del nostro governo nei confronti del popolo israeliano. Infatti, quando noi incontravamo le varie associazioni, ci chiedevano: fate pressione sul vostro governo. Allora è stato un po' difficile fargli spiegare qual era l'atteggiamento del nostro governo nei confronti del popolo palestinese, ma in particolare dei rapporti che aveva in Israele, che sono rapporti non solo economici ma anche militari, di ricerca, eccetera. E quindi sì, appunto, quello è una questione che riguardava. Quello che vi dicevo prima è che loro del BDS sono riusciti a far boicottare oltre il 46% dei prodotti che arrivano per esempio da Israele, che vengono venduti nel paese, perché come avevamo specificato nel video, la maggior parte del popolo giordano deriva dal popolo palestinese. E riuscire a rendere effettivamente chiaro i prodotti che arrivano da Israele, lì non esiste il problema dell'antisemitismo. Israele lo conoscono bene e sanno che va fermato. E quindi di conseguenza questo gli ha consentito di poter muoversi. Però sono molto indietro, per esempio, sul fatto di far comparire sulle etichette la provenienza dei prodotti. Quindi la loro battaglia che stanno portando avanti, perché ovviamente si sono inventati tutta una serie di escamotage per continuare a importare prodotti da Israele e venderli in Giordania senza che siano, per rendere inconsapevoli, diciamo, il consumatore di quello che il prodotto viene. Una caratteristica importante riguarda, da un punto di vista geopolitico di quell'area, riguarda questo accordo presentato a luglio del 2014 sull'accordo dell'acquisto del gas da parte della Giordania nei confronti di Israele. Lì è nato un movimento per boicottare questo accordo, un movimento molto importante che non a caso il regime del re cerca di fermare, in una maniera anche molto intelligente, che è un meccanismo che è usato anche per fermare le rivolte arabe nella primavera araba, che le poche ci sono state anche in Giordania. Cioè il regime ha capito che se arrestava o uccideva i leader di quei movimenti avrebbe creato una sommossa popolare anche dovuta al tessuto sociale che in quel paese esiste, e ha colpito, diciamo, i portavoci arrestandoli per 4, 5 giorni, 6 giorni, facendo pressioni psicologiche ma anche fisiche con percosse nei confronti di quei leader che hanno guidato questi movimenti. In questo modo ha indebolito profondo la possibilità che i movimenti si potessero radicare all'interno dei territori senza avere esplosioni eclatanti di repressione con uccisioni di questi leader che ne avrebbero fatti martiri e quindi avrebbero fatto rimontare sul tutto. E devo dire che in qualche maniera ha funzionato, perché appunto la rivolta araba in Giordania è stata abbastanza compensata, per non dire quasi totalmente compensata, attraverso questo meccanismo. La stessa cosa lo stanno facendo contro questo accordo. Cos'è questo accordo? È un accordo che impegna la Giordania per oltre 16 milioni di euro ad acquistare, 16 miliardi di euro, ad acquistare gas da Israele per alimentare la propria energia, che è la propria energia. Ora, questo acquisto non è in realtà necessario alla Giordania per diversi motivi. Primo, perché non ha investito assolutamente nulla sul recupero e l'utilizzo di energie alternative. Allora hanno il deserto, quindi sole, piuttosto che il vento. Non hanno investito nulla per poter utilizzare anche l'estrazione di un olio combustibile da un materiale che si trova in alcuni giacimenti. Ma soprattutto non hanno questa necessità di dover acquistare tutto questo gas da parte di Israele. Ma quella viene vissuta e viene detta appunto anche dal comitato contro l'accordo sul gas, viene detto proprio come un'operazione sionista in quei territori per in qualche modo ancora di più assoggettare la Giordania alle politiche sioniste, ma soprattutto utilizzarlo come ricatto su eventuali altri interventi radicali e sionisti in quell'area, e soprattutto nei confronti dei palestinesi. Cioè, pensiamo che la maggior parte di quei proventi della vendita del gas finiranno fondamentalmente dal governo israeliano e per le aziende israeliane che estrarranno il gas. Voi capite che si tratta di una cifra molto consistente. 2,8 miliardi per esempio andranno solo al governo, 8,4 miliardi andranno solo al governo israeliano. Voi pensate che l'ultima operazione di bombardamento su Gaza è costata 2,4 miliardi, quindi potete immaginare quanti soldi avrebbero ancora per dare contro i palestinesi, e gli altri 8,4 miliardi di dollari, appunto dicevo, andranno anche alle altre società che gestiscono l'estrazione del gas. Ora, quello è un aspetto importante anche, e cercheranno di boicottarlo. Se voi pensate, per farvi un esempio, e poi vado a concludere perché magari diventa un po' lunga, però se voi pensate che 110 parlamentari su 140, su 160 hanno espresso parere contrario a questo accordo, il Marre ha detto si fa e basta, non l'ha ancora firmato, ma comunque si prosegue su questo, la dice lunga sugli spazi appunto di democrazia che ci sono in quel paese. Noi abbiamo incontrato soprattutto i partiti che riguardano la sinistra, che non a caso non sono presenti in Parlamento perché gli è vietato di partecipare alle elezioni, quindi di intervenire, ed è ovvio loro che hanno come prima operazione fondamentale proprio quello di fermare l'avanzata sionista nel paese e di rivendicare una democrazia. L'idea è quella di continuare a lavorare su questa questione sulla Giordania, perché la Giordania ha una caratteristica molto particolare, come vi dicevo prima, poi lo potete confrontare su quello che vi verrà detto dopo su quanto riguarda per esempio il Libano. Ma è una realtà importante che lega ancora una volta, ed è qui la validità anche di questa iniziativa, che lega veramente il fatto di quei meccanismi del capitalismo che in qualche maniera si ristrutturano, e non a caso l'intervento credo che sia calzato di quello all'inizio, voglio dire, e se noi sradichiamo e ci fermiamo solo all'analisi reale di quella che è l'operazione, noi non capiamo il meccanismo reale che c'è dietro operazioni di questo genere. Gli immigrati giustamente non vengono qui per caso o per fare del turismo, perché c'è un'operazione imperialista in atto che porterà a operazioni veramente disastrose, pericolose nel campo appunto della guerra e soprattutto nel campo della libertà dei popoli meno agiati o ancora oppressi. Grazie.